Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buonasera, 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 buon venerdì 5 giugno, buonasera, questo è Social Club by Night, io sono Camillo De Michelis e innanzitutto ringrazio per il grande lavoro, perché davvero dietro a questa trasmissione c'è un grande lavoro. Ringrazio Yves Roche, ringrazio Manuel Moroni, tra pochissimo dovrei vedere anche in collegamento via Skype, anzi lo vedo, e tra l'altro abbiamo la camicia quasi uguale, perché anch'io ce l'ho a righe, un po' più stretta ma è un po' più chiara, ma insomma sì, ma non ci siamo parlati prima, anzi ci siamo parlati ma non troppo per quanto riguarda il look, comunque sempre in camicia, e do il benvenuto, anzi è casa tua, a Simone Di Noi.
Ciao Cami, un saluto a tutti, a te e anche a Yves Roche e Manuel Moroni in regia. È vero, non ci siamo parlati, però ormai questo feeling prosegue, va avanti anche a distanza. Non lo so se essere più spaventato o contento, devo un attimo capire.
Sì, dopo in privato ne parliamo anche di questa cosa. Adesso arriveranno i nostri ospiti, perché oggi è una puntata con una novità importante, perché saremo anche in diretta su una pagina Facebook, in diretta streaming su Facebook, sulla pagina Juve Storia di un Grande Amore, quindi adesso parleremo anche con loro. Abbiamo anche grandi ospiti, tutti che hanno a che fare con la Juventus, chi ci ha giocato, chi è cresciuto, in due addirittura sono cresciuti, perché hanno fatto le trafile anche della primavera, poi la prima squadra, e hanno vestito la maglia della Juventus. Uno non ha vestito la maglia della prima squadra, ma ha un futuro ancora molto lungo davanti, è appena rinnovato, quindi magari ci sarà anche l'opportunità per lui di indossare la maglia dei grandi della Juventus, e glielo augureremo anche stasera. E poi invece anche un giocatore che è tifosissimo della Juve, Simo, ma che ha fatto male, perché ci ha fatto male con un gol tanto importante storico per lui quanto inaspettato. Io ero allo stadio, giuro, l'ho presa veramente male, e dopo glielo dirò.
Sicuramente un gol storico è stato quello, e tra l'altro invito anche i nostri ascoltatori, no? Hai dato un paio di indizi sia su questo gol storico di uno dei nostri ospiti, sia del rinnovo arrivato da poco. Quindi anche questo, il nostro numero di telefono, ragazzi, se volete lì potete scriverci e farci sapere, insomma, se avete capito di chi stiamo parlando. Detto ciò, Cami, andiamo rapidamente sulla stretta attualità. Perché? Perché stasera alle 21.45 l'amichevole all'Allianz Stadium che riapre i battenti della Juventus con i giocatori che Maurizio Sarri ha avuto a disposizione in questi giorni, quindi il gruppo prima squadra, ma anche alcuni ragazzi provenienti da Under 23, da Primavera e da Under 17, uno in particolare, quel Chibozzo di cui abbiamo spesso parlato anche noi nella nostra puntata mattutina di Social Club. E poi parallelamente in questo momento, da circa un'oretta, si sta svolgendo l'assemblea di Lega, l'ennesima assemblea di Lega, ovviamente in videoconferenza come siamo noi adesso, e ci attendiamo anche nelle prossime ore che arrivi l'ufficialità, che è già arrivata, non l'ufficialità, però la dichiarazione del ministro Spadafora sull'anticipo delle due gare di Coppa Italia, quindi venerdì prossimo e sabato prossimo, però manca l'ufficialità che deve arrivare direttamente dagli organi preposti.
Simo,
quindi, insomma,
da una coppa all'altra, perché noi dobbiamo fare subito i complimenti al nostro primo ospite, perché lui ha vinto la Coppa di Ungheria, e quindi facciamo subito tanti complimenti, ed è un grande piacere poter parlare con lui. L'ho sentito fino a pochi minuti fa per l'orario e tutto, quindi buonasera Davide Lanzafame.
Ciao a tutti, buonasera a voi.
Davide, che emozione tornare innanzitutto a giocare, soprattutto anche col pubblico, perché qua in Italia il pubblico se ne parla forse per fine luglio, e soprattutto vincere un trofeo. Poi ti farò tante domande anche per quanto riguarda la tua carriera, i tuoi passaggi sia in Italia e comunque all'estero, dove ho letto anche qualche tua intervista, hai trovato la tua dimensione, forse hanno puntato su di te anche nel ruolo, perché in Italia sei passato da attaccante esterno, e poi anche qualcuno ti vedeva, se non sbaglio, a Brescia come mezzala, e invece in Ungheria hai trovato il tuo ruolo e stai facendo tantissimi gol, e sei comunque un fattore importante nel campionato.
Sì, no, ritrovare il campo è chiaro che per noi giocatori è una gioia, e fare questo sport è sempre la nostra passione, quindi è finito tra virgolette un piccolo strazio per stare a casa, lo sappiamo tutti quanto è faticoso. E per quanto riguarda poi la vittoria della Coppa, grande, grande gratificazione per me, perché comunque è il terzo trofeo qua in 4 anni, dopo due campionati, e devo dirti che sono felicissimo di questa vittoria.
Simo?
Devo chiedere a Davide che saluto, innanzitutto, quanto gli ha dato l'Honved, che è la squadra in cui si trova adesso, in questi suoi periodi in Ungheria, e al di là del calcio, anche al di là del campo, che cosa ha tratto e cosa sta traendo da questa esperienza, insomma, lontano dall'Italia?
Beh, l'Honved sicuramente la terza volta che ci sono tornato, quindi diciamo è una mia seconda casa a livello sportivo, e diciamo che mi capiscono anche molto a livello personale, quindi c'è un rapporto veramente buono. E invece quello che ho potuto trarne dall'esperienza estera è sicuramente il vivere all'estero, una cultura differente, cercare di adattarsi anche a mentalità diverse, quindi sai, il sapersi adattare è anche una qualità, quindi se io prima facevo un po' di fatica a farlo anche in Italia, perché comunque in Italia ci sono anche diverse culture a livello proprio anche nazionale, e andando all'estero ho imparato ad apprezzare i pregi delle altre culture, magari cercando di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Poi è chiaro, non tutti siamo uguali, quindi è giusto anche vederla in questa maniera.
Davide, io la scorsa settimana noi abbiamo avuto la fortuna di poter parlare con Beltrame, che anche lui ha girato un po' in Italia, poi è andato all'estero e ci ha rivelato finalmente la Serie A. Quanto è importante magari per un calciatore che in Italia non riesce a trovare un progetto che lo possa realmente valorizzare, poi trovare invece la Serie A in un altro campionato e poter giocare, come dicevi tu, per vincere? Perché ho guardato adesso il tuo palmarès, comunque in Ungheria è il quarto titolo, e comunque vincere, giocare in Serie A, giocare per anche qualificarti in Europa è qualcosa di importante anche per un calciatore, per le motivazioni.
Sì, sì, è vero, è vero. Poi toccare palcoscenici europei, giocando in Champions, giocando in Europa League, anche se i preliminari, è sempre una ottima esperienza. E ti ripeto, noi in Italia, lo dico sempre, però è la verità, siamo un po' bravi a sminuire sempre i campionati esteri, ma il livello sta crescendo. Perché comunque allenatori europei stanno un pochino espandendosi anche qua nell'est, e anche giocatori stranieri che alzano il livello di questi campionati, quindi devo dirti che non è semplice, perché comunque oltre alle caratteristiche fisiche, perché questi campionati sono anche molto fisici, devi essere intelligente proprio come dicevo prima nell'adattamento, e questo devi essere un po' predisposto, perché noi italiani in questo non siamo dei maestri all'adattamento all'estero, diciamo che sono più bravi gli altri ad adattarsi nel nostro campionato, però piano piano vedo che ci sono sempre più italiani all'estero, questa cosa sta un po' cambiando e questo mi fa piacere.
Simo?
Sì, a Davide volevo chiedere, ed è doveroso visto il mezzo in cui stiamo parlando, che ricordi ha dell'esperienza degli anni passati un po' alla Juve, magari un aneddoto in qualche allenamento, non lo so, se ha qualche curiosità per noi?
Beh, sembra sempre retorica, però è la verità, la Juventus è stata la mia palestra di vita dal punto di vista sportivo, ma anche proprio di regole, perché comunque alla Juventus fin da quando avevo 6 anni si impara ad essere innanzitutto una persona seria, un professionista serio, anche se bambino, fare le cose fatte bene, orari, e mangiare in una certa maniera e cercare di vincere sempre. Questo viene inculcato già dai ragazzi giovani, quindi devo dirti che è chiaro, il raggiungimento più grande è stato giocare in Serie A con la Juventus, però quello è stato solo l'arrivo, adesso mi sto ritrovando proprio l'insegnamento che oltre ai miei genitori che mi hanno dato in casa, ma anche il discorso sportivo della Juventus, come ho detto prima, della palestra di vita, è stato
è stata veramente importante ed oggi me lo ritrovo molto.
Siamo in collegamento Skype anche con Alberto De Marco, admin della pagina Facebook Juve Storia di un grande amore. Alberto, hai una curiosità per Davide Lanzafame che ti ascolta?
Sì, ciao, ciao a tutti. Sì, volevo chiedere a Davide, quando era in primavera era stato considerato il nuovo CR7, magari ti fanno sempre questa domanda, e ha pesato, e se sì, quanto questo giudizio così alto nel tuo percorso alla Juventus?
Ma guarda, mi chiedono sempre questa cosa a distanza di anni ormai. Devo dirti che io, per quanto mi riguarda, ho cercato di fare la mia strada, poi con alti e bassi, come tutti ce l'hanno nella vita. C'erano tante aspettative su di me, probabilmente ho reso meno delle aspettative che avevo, però questo fa parte del mio percorso. Vado orgoglioso comunque della carriera che ho fatto, insomma. Non mi ha pesato, è stata più una cosa mediatica che si è creata. È chiaro che stiamo parlando di un mostro sacro, dove veramente negli ultimi 30-40 anni si può mettere nella top 3. Quindi, per carità, è stato un esempio un pochino azzardato, però in ogni caso io ho fatto il mio percorso, a me non mi ha pesato minimamente.
Davide, so che tra poco devi lasciarci, quindi ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo: c'è ancora un sogno nel cassetto che hai per la tua carriera?
Beh, devo dirti che chi mi ha seguito negli anni, chi continua a seguirmi, sono un ragazzo sempre in cerca di nuove sfide in linea generale. È vero che l'Ungheria è la mia seconda casa, però devo dirti che sono 4 anni che sono qua e veramente sto ottenendo tanto e mi sento gratificato anche proprio dal popolo ungherese, dai tifosi che ho. Però devo dirti che se ci fosse una nuova sfida la considererei, insomma, questo lo devo dire.
In questi mesi, dove hai segnato tantissimo, in questi anni dove hai segnato tanto, comunque la Serie A si è fatta sentire, ci sono state qualche sirena magari di qualche squadra di Serie A che ti ha cercato e ti ha tentato?
Sì, devo dire che qualche interessamento c'è stato nei 4 anni che sono stato qua, però poi dopo uno deve anche mettere nel piano della bilancia le cose, se sono progetti seri oppure sono solo situazioni che in quel momento magari possono incastrarsi ma poi non c'è un seguito. Invece qua ho fatto la mia strada, ci sono sempre stati, diciamo, sempre firmato 3 anni di contratto, anche quando sono andato al Ferencvaros, che è stata l'ultima squadra prima di tornare a Lombard, e dove c'era un progetto importante. Poi ho vinto lì e ho voluto tornare a Lombard, che come dicevo prima mi sentivo più a casa, però è stato gratificante anche lì, e quindi qualora ci fosse un'altra sfida magari in un altro paese la prenderei in considerazione, questo sì.
Davide, ti chiedo al volo, prima di salutarti, riparte il campionato in Serie A, Juve davanti a tutte o magari aspetti qualche sorpresa?
Guarda, devo dirti con grande onestà, più che altro perché io lo sto vivendo in prima persona, e già 3 settimane che noi abbiamo iniziato, 2 o 3 settimane se non ricordo bene, è molto difficile dal punto di vista fisico. Purtroppo so che la Juve, Inter e tutti la Serie A sono grandi professionisti, però il fatto di 2 mesi viverli in casa e adattarsi a lavori alternativi è completamente diverso. Giocando ogni 3 giorni come stiamo facendo noi in Tour de Force, e sicuramente avrà la meglio le squadre che hanno la rosa più ampia, perché anche giocatori importantissimi dovranno tirare il fiato, perché si rischieranno tanti infortuni, questo è inutile negarlo, è la verità. E i muscoli non sono pronti per carichi di 95 minuti ogni 3 giorni a performance importanti, e quindi devo dirti che che in questo momento le squadre con la rosa ampia partono leggermente avanti, quindi penso che la Juve abbia questa qualità.
Davide, grazie, ti lasciamo, buona serata, grazie per la tua disponibilità, perché davvero per esserci oggi ci hai fatto un grande favore, grazie davvero.
Ma figurati, è stato un piacere, buona serata, ciao.
Alberto, abbiamo avuto un po' di problemi nel metterti subito in collegamento, avevamo degli orari predefiniti con Davide. Alberto, raccontaci, è la tua seconda volta qua su Radio Bianconera, raccontaci un po' di nuovo la tua passione per questa pagina. Se non sbaglio è quasi 10 anni che la segui, avete dei numeri incredibili su Facebook, quindi raccontaci anche tutto il lavoro che c'è dietro. E ti chiedo anche una domanda che mi è venuta in questo momento: sei un po' emozionato per comunque la prima volta, prima seconda volta qua con noi?
Sì, sono ormai oltre 10 anni che gestiamo questa pagina e l'amore per la Juventus è sicuramente la cosa principale. E siamo partiti, diciamo, quasi per scherzo e poi siamo arrivati ad essere adesso la più grande fanpage nel mondo della Juventus. Abbiamo tifosi da tutte le parti del mondo che ci scrivono in tutte le lingue, quindi questo qui è sicuramente un grande stimolo per noi per continuare, insomma, a scrivere, postare i nostri pensieri, le nostre riflessioni, quindi questo ci fa grande, ci piace molto, ci fa grande onore. E sì, sicuramente sono un po' emozionato perché è una cosa molto diversa per me, però parlare di Juve, parlare di quello che veramente ti piace, penso che sia una cosa che per noi tifosi juventini è bellissimo, quindi dai, mi piace essere qui, mi piace molto.
Vi porgo i saluti a tutti e due, ad Alberto e a Simone, anche di Francesco Calabro che è venuto a trovarci in regia. Alberto, emozionante, hai fatto anche la tua domanda da intenditore, perché io me li ricordo i titoli a Lanzafame, il nuovo CR7, insomma nella stagione al Bari si parlava veramente tanto di Davide, che per quanto mi riguarda forse nella stagione alla Juve con Del Neri è stato un po' sfortunato, ha avuto un infortunio alla caviglia, poi l'ha tenuto fuori quasi tutto il periodo bianconero, perché poi a gennaio è andato via.
Sì, probabilmente è stato molto sfortunato, ma anche quella Juventus lì, devo dire la verità, non era proprio il massimo per un giovane che arrivava a riuscire ad affermarsi, quindi è stato sfortunato, ma da un certo punto di vista avrebbe potuto forse magari farsi vedere di più con l'allenatore che c'era in quel momento lì, forse anche in allenamento non è riuscito a farsi valere, adesso magari non sono riuscito a fargli questa domanda che sarebbe stata la prossima, però probabilmente è stato così.
Ci sarà un'altra occasione, tanto ormai Alberto sarai di casa, la prima mezz'ora sarà anche vostra, insomma ogni venerdì cercheremo anche di trovare un calciatore dove potrete sbizzarrirvi. Sì, ma hai qualche curiosità per Alberto?
No, stavo ragionando su quello che stava appunto dicendo, perché effettivamente, sai, si tratta di momenti, di fortuna. Noi di quanti ragazzi no, abbiamo parlato, Cami, e con il quale abbiamo parlato, che hanno momenti no, in cui non riescono a esplodere, e poi da lì ti giochi parte della possibile carriera che ti immagini magari no, da bambino. Adesso c'è il gruppo Under 23 che permette no, a questi ragazzi magari di avere un tramite ancora più utile nel professionismo, che però ai tempi non c'era, ecco. E quindi questo fa la differenza, no? fa piacere no? sentire questi giocatori che però poi alla fine si sono affermati in campionati differenti, tipo quello estero, come è successo a Lanzafame, ecco. Diciamo che per questi ragazzi comunque si tratta di una sorta di rivincita, non so se voi la pensate ugualmente, però dai, comunque un'affermazione.
Assolutamente sì, perché comunque in un campionato, a prescindere, essere dominanti non è mai facile, mai facile. Alberto, tu non lo conosci perché è un nostro fedelissimo della trasmissione che ci ha mandato un vocale. Se guardi Simone vedrai che già sorride, perché lui è veramente passione pura, ama la Juve, ama Radio Bianconera e permettetemi di dire che vuole bene davvero anche a noi, si è affezionato, e quindi adesso ci ha mandato un vocale e te lo presentiamo così, col suo vocale.
Buongiorno Big Family, venerdì dei tifosi, e non mancare questa sera l'appuntamento sul Social Club by Night dalle 19.30 alle 21, e soprattutto ultimo giorno di iscrizione alla Social Club Cup. Uela uela, la Juve e la musica suena. Ciao Big Family da Costa Uela.
Ecco, è la sua passione, questo è il suo modo. Noi l'abbiamo anche ribattezzato Costa The Voice. Manuel Moroni in regia sta sorridendo e ridendo, perché lui se ne inventa di tutti i colori, quasi ogni giorno, insomma, ci tiene compagnia. Ha parlato della Social Club Cup. Alberto, tu parteciperai alla Social Club Cup? Stai studiando o dici: io di Juve sono forte, non ho bisogno di ripassare?
Non ho bisogno di ripassare, ci provo così, dai, voglio la prima risposta è quella giusta, secondo me.
Sì, siamo d'accordo. Tra l'altro, ragazzi, lo dico, è l'ultimo giorno per l'iscrizione alla Social Club Cup, sarete 64 partecipanti in tanti, c'è un lavoro dietro incredibile, adesso dobbiamo fare tutto il tabellone, i sorteggi, le teste di serie, insomma ce ne inventeremo tante, tra cui le domande, ma non saranno domande, insomma, troppo difficili, saranno domande in cui io e Simone abbiamo visto la partita, quindi insomma più o meno 20 anni di Juve. Perché non ci sembrava tanto corretto fare
per
domande.
Per me qualcosina in più.
Per me qualcosina in più, ma non dirlo, insomma, non dirlo. Non ci sembrava corretto fare domande su Juve che non conosciamo, insomma. Quindi cerchiamo di essere equi, saranno domande molto semplici, perché lo scopo del gioco è divertirsi. E, ok, c'è da vincere una Magic Box di Radio Bianconera, ma comunque, ragazzi, lo scopo è il divertimento. Poi, se vinci tu, Alberto, complimenti. Faremo i complimenti in diretta. Ecco.
Certo. Pronti a stappare in diretta con Alberto. Ragazzi, io direi di fare anche con Alberto, no, un passaggio sull'attualità, perché ci sembra strano, però fra una settimana si gioca, fra una settimana si torna in campo dopo mesi di stop, e quindi no, farei un ragionamento con Alberto, con l'infortunio di Higuain, con Chiellini che anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato, ovviamente in funzione dell'infortunio che ha avuto, quindi con gradualità sta cercando di ritrovare e rientrare a pieno ritmo. Una bozza di formazione, Alberto, su quella che secondo te potrebbe essere la squadra che affronterà il Milan, ce l'hai già in mente o ti serve ancora qualche giorno?
Faccio una piccola premessa su Higuain, mi dispiace molto che sia fatto male, perché ce l'ha al fantacalcio, non so se ce l'avete anche voi.
No, Dybala, io Dybala.
Anch'io, mi sembra. Non ricordo più, onestamente, è passato troppo tempo e non ricordo più neanche quale sia la mia squadra.
No, questo mi dà dispiacere, però penso che Sarri abbia utilizzato queste 2-3 settimane, insomma, in cui abbiamo ricominciato gli allenamenti per provare una formazione tipo, e i problemi di Chiellini sicuramente saranno un problema almeno in questa prima fase, perché poi nella fase finale, in cui veramente andremo a dire e fare quello che sappiamo fare sul campo, Chiellini sarà fondamentale. Penso che, non lo so, il centrocampo sia più o meno sempre quello. Insomma, sempre i soliti interpreti, Pjanic, sempre lì in regia, Rabiot, non lo so sinceramente, Rabiot, perché nell'ultima fase prima del Covid giocava, dopo ha avuto un po' di screzi con la Juve, quindi da quello che si dice, quindi non si sa se riprenderà il suo posto in campo. Dybala io lo metterei sempre, a prescindere, un giocatore fantastico che ti può trovare sempre la giocata. Ronaldo c'è, gli interpreti sono più o meno quelli, poi Sarri sicuramente saprà meglio.
Tanto noi venerdì saremo qua, faremo l'avvicinamento alla partita, perché dalle 19.30 alle 20.30 saremo comunque qua in diretta per seguire, l'avvicinarsi anche a una partita tesissima, perché ragazzi ci giochiamo già un obiettivo, perché arrivare in finale di Coppa Italia è un obiettivo, le pressioni le ha tutta la Juventus, compreso il risultato. E quindi non sarà per niente facile, allora io dico, giochiamo con una settimana d'anticipo. Ci facciamo noi tre la formazione della Juventus e poi vediamo più o meno quali saranno le scelte di Mister Sarri e quali saranno le nostre, insomma. Io dico Buffon in porta, poi il terzino lo faccio dire ad Alberto, terzino destro.
Secondo me potrebbe giocare De Sciglio, secondo me.
De Sciglio, quindi ti giochi già un outsider. Simone, sì. Centrale di difesa.
Centrali o centrali?
Centrale, 1-1-1.
Allora vado sul sicuro e ti dico Bonucci.
Perfetto, allora quindi io ho un ruolo difficile e mi gioco Giorgio Chiellini. mi gioco Giorgio Chiellini. Adesso tocca al terzino sinistro, che è il più facile perché ci sono lui, quindi tocca ad Alberto.
Alessandro,
quindi adesso la mezzala destra.
No, parto da quella. No, scherzo, vado con la mezzala destra. Mezzala destra, ti dico Khedira.
Mi dici Khedira, quindi
ti
altro.
Dico Sami Khedira, sì.
Outsider, invece io in mediana mi gioco Rodrigo Bentancur. E tocca ad Alberto.
Io gioco un altro outsider, gioco Rabiot.
A sinistra adesso tocca.
Però fermi un attimo. Qua tocca fare una mini discussione, ragazzi, perché così restano fuori. Resta fuori il centrocampo, quasi il centrocampo titolare che ha giocato con l'Inter, ecco, perché non c'è Pjanic, ma c'è Bentancur, però restano fuori Ramsey e Pjanic.
E Matuidi. No, Pjanic non giocava con l'Inter, quindi...
infatti, dico quindi, quasi tutto.
Quasi tutto, se non Bentancur, che l'ho scelto io. Adesso tocca l'attacco e tocca a me, se non sbaglio.
Sì.
Se non sbaglio tocca a me, quindi io mi gioco Douglas Costa, perché quando sta bene Douglas Costa gioca. Quindi adesso tocca a Simone. Ed è facile, qua gli ultimi due sono facili, ragazzi.
Vabbè, gli ultimi due, ragazzi, vanno da soli.
Li sa anche Manuel Moroni, ha detto, ragazzi. Quindi io immagino che siano Dybala e Cristiano Ronaldo. Noi ci siamo scritti la formazione, vediamo poi quanti ne sbagliamo la prossima settimana. Io dico anche ai nostri ascoltatori da casa, alle dirette Facebook che ci stanno vedendo in tante, 340-54-25-324, scriveteci la vostra formazione e scriveteci anche chi sarà il nostro prossimo ospite. Alberto lo sa, quindi non posso farti il giochino su chi sarà, però ti chiedo, per far indovinare ai nostri ascoltatori chi è il nostro prossimo ospite, in quella Juventus-Frosinone, 1-0 fino a un minuto dalla fine, calcio d'angolo per il Frosinone, palla in mezzo, svetta lui, insomma, e pareggia. Cosa hai provato in quel momento, in quella stagione che sembrava veramente una stagione persa?
Molta, molta, molta rabbia.
Assolutamente
veramente
sì.
Tanta rabbia per quel pareggio all'ultimo secondo. Sembrava un anno maledetto, poi dopo vabbè, sappiamo tutti com'è finita, ma in quel momento lì ho detto veramente quest'anno non ce la portiamo a casa. E invece così.
Simo, tu cosa avevi provato?
Sai che sicuramente inaspettato, ma è facile da dire perché non si attendeva a questo tipo di soluzione, ecco, diciamo così, è una di quelle partite che sembrano chiuse, che però poi se non chiudi, sai, te le porti sempre indietro. Però quante volte alla Juve, no, è capitato di portare risultati a casa con l'1-0, ecco, lì non è andata così, però sono più le volte a cui la Juve è sicuramente andata bene.
E ci fu un Allegri arrabbiatissimo, perché Pereira in quel un minuto prima porta avanti un contropiede, va, cerca il tiro in porta, sbaglia di pochissimo, era un contropiede che la Juventus poteva tranquillamente forse segnare perché il Frosinone era tutto avanti, non va alla bandierina, non perde tempo, a quel punto il Frosinone poi con un capovolgimento di fronte prende quel calcio d'angolo 1-1. Allegri fu arrabbiatissimo e dice: quando non riesci a fare il 2-0 devi portare a casa l'1-0, e fu proprio una sua legge non scritta che ripeteva molte volte. Alberto, noi adesso dobbiamo andare in pausa. Se vuoi, se ci dai anche la disponibilità di qualche minuto, magari ti permettiamo anche di fare una domanda al nostro prossimo ospite. Dici tu. Va bene, allora abbiamo anche Alberto per il prossimo blocco. Noi adesso ci fermiamo un attimo. A tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Social Club.
Ora dei tifosi batte su Radio Bianconera, questo è Social Club by Night e io sono Camillo De Michelis, ringrazio in regia Manuel Moroni perché veramente oggi gli sto facendo fare veramente un su e giù in regia che sembra abbia 8-9 mani, ma ringrazio anche i miei compagni di viaggio, Simone Di Noi e Alberto De Marco. Ragazzi, siamo già in collegamento col nostro ospite, gli abbiamo anche preparato una piccola sorpresa, adesso aspetto dalla regia, magari gliela facciamo sentire poi più avanti. Insomma, lui cuore bianconero perché era in tribuna, se non sbaglio in curva, durante la finale di Champions League a Berlino. Poi, pochi mesi dopo, è affrontato la Juventus e, come abbiamo detto, ultimo minuto, calcio d'angolo, lui va in cielo, svetta su Pogba, se non sbaglio, che era il suo marcatore in quel momento, 1-1, e diciamo che prende un punto storico per il suo Frosinone. Stiamo parlando di Leonardo Blanchard, buonasera!
Buonasera a tutti!
Leonardo, che emozione quel momento, noi da anche tifosi, permettimi di dire, in quel momento ci hai fatto veramente male perché sembrava una stagione maledetta per la Juventus, tu invece hai scritto una pagina importantissima per un Frosinone che quella sera non aveva per niente demeritato.
Ma sì, senti, te conta che per me era il primo gol in Serie A, quindi
alla Juve.
Alla Juve, quindi venuto in quella situazione, in quel momento lì, una situazione difficile per noi, è stato il primo punto per il Frosinone in Serie A, un'altra cosa storica. Ovviamente sono esploso di gioia. Conta però che, come hai detto prima, qualche mese prima ero a Berlino in curva a guardare la finale e c'ero arrivato in macchina dalla Toscana.
Amore vero.
Sì. Poi in macchina da Grosseto a Berlino. Quindi immaginati te di cosa si stava a parlare, ecco, di che passione si parla per la Juventus. È stato strano e bello allo stesso tempo.
Simo, non abbiamo problemi un po' di audio con Simone di noi. Adesso ci riproviamo. No, Simo, eccoci. Senti, ti sentiamo.
Io parto con l'ultima notizia, perché Leonardo ricominci, no? Ricominci a giocare.
Così sembrerebbe così. Sì, ho deciso, vediamo un po'.
Leonardo, io ti strappo una promessa, però.
Sì.
Se ricominci a giocare, qualsiasi sia la tua squadra, devi darci una tua maglia autografata.
Quello sì, volentieri.
Te la strappo veramente molto volentieri, perché comunque noi ti abbiamo seguito. Io mi ricordo la tua carriera, insomma, negli ultimi anni hai avuto un po' una sfortuna, perché se non sbaglio ti sei fatto male anche al ginocchio. Però, comunque in Serie B dicevi la tua alla grande, anche in Serie A, perché poi quel Frosinone è stato un po' sfortunato, secondo me, forse perché non vi aspettavate il peso della Serie A. Non è facile.
Sai, poi a gennaio, sinceramente, ci fu una campagna acquisti un po', mercato di riparazione un po' strano, quindi a mio avviso avevamo bisogno di un paio di giocatori di esperienza e avremmo potuto salvarci, perché alla fine abbiamo fatto 31 punti. Per quanto riguarda il mio percorso, sì, ho fatto bene in Serie A, ho fatto bene in Serie B, poi purtroppo è successo quello che è successo, sai, sono arrivato a Carpi, la differenza di vedute, e da lì, da quando mi hanno messo fuori rosa, è iniziato un calvario che mi ha portato poi a smettere purtroppo di giocare, a prendere quella scelta che adesso ad oggi si è rivelata temporanea.
Assolutamente. Però, sì, prima di
hanno spento la fiamma.
È comprensibile, a volte le motivazioni contano tantissimo, soprattutto quando lo fai ad alti livelli, da quando immagino tu sia bambino, quindi a volte anche staccare serve. Prima di farti fare una domanda ad Alberto De Marco, ti abbiamo preparato una piccola sorpresa, quindi adesso te la mandiamo.
Grazie.
Ancora di tutto. Si prepara la conclusione, il solito battitore dei calci piazzati, ovvero Danilo Sodimo. Va con il destro verso l'area della Juventus, colpo di testa e gol del Frosinone, che riesce a pareggiare all'ultimo con Blanchard segna il gol del Frosinone, che nei minuti di recupero pareggia allo Juventus Stadium, il secondo gol in questo campionato, il primo per Blanchard. La Juventus si era accontentata del gol del vantaggio.
Emozioni, immagino grandi emozioni.
Sì, vengono brividi anche ora, ti dico, ora è talmente lontano che mi sembra un sogno, però sì, è stata un'emozione veramente unica, sono quelle situazioni che capitano una volta nella vita e sono difficili poi da riproporre, perché ti danno un'euforia incredibile che non provi in nessun altro momento della vita, veramente. È stata una cosa splendida, a discapito della mia squadra del cuore, però è stata una cosa splendida.
Alberto!
Sì, ciao Leonardo.
Ciao Alberto.
Ti volevo fare questa domanda. Allora, tu sei stato a Berlino, sei stato anche a Cardiff, se non sbaglio. Hai visto, insomma, le quattro pappine che ci ha dato il Real. Quindi le finali le hai viste tutte. Io ti volevo chiedere se la Juventus quest'anno può arrivare in finale di Champions League, se poi tutto dovesse riprendere.
Sicuramente quest'anno si è creata una situazione molto molto particolare e conterà tantissimo la birra nelle gambe, chi starà meglio. Non come già la Champions League è un campionato, diciamo, a parte, fatto di episodi, una situazione, sono delle partite completamente differenti. quest'anno conterà veramente tanto la condizione psicofisica, perché quindi è un po' falsato, ti dico la verità. Sicuramente la Juventus ha le potenzialità per quanto riguarda il livello di giocatori per arrivare in finale, ma tutto secondo me dipenderà da, ti ripeto, dalla forma fisica, quindi chi arriva più fresco, chi arriva più libero mentalmente, secondo me vince, perché poi vince il duello con l'avversario, no? Singolo, quindi in ogni parte del campo. Quindi secondo me bisognerà, è molto difficile, è più difficile degli altri anni, però dato che siamo maledetti, questa Coppa magari è la volta buona che questa situazione ci, diciamo, ci favorisce, non lo so, me lo auguro.
Ce lo auguriamo tutti, Leonardo, ce lo auguriamo tutti. Siamo pronti a venire, in macchina con te, magari, non lo so, a Lisbona, visto che forse cambia la sede della finale, insomma, facciamo una macchinata tutti insieme.
Ah, ragazzi, sarebbe da fare, tanto, guarda, sarebbe veramente da fare. Organizziamo, facciamo le dirette alla radio.
Sarebbe veramente bellissimo, Leonardo. Io ti chiedo, nelle due sfide hai visto due Juve differenti, perché una in difficoltà, e una invece che a Frosinone comunque ha vinto 2-0, partita durissima.
Sì.
La Quadrado nel finale la sblocca, voi avevate difeso alla grande. Ti posso dire che da esterno e da tifoso stavo impazzendo in quella partita lì, perché non riuscivo a vedere un barco nella vostra difesa. Insomma, avevate annullato completamente Morata fino al 92esimo, quando dà l'assist a Dybala.
Sì.
L'avevate completamente annullato, non aveva toccato una palla Morata in quella, sì, in quella partita.
Sì, sì, sì.
Ti volevo chiedere però, oltre le sensazioni di giocare contro la Juve, contro quella Juve che comunque vince poi il campionato con largo anticipo, e volevo chiederti se avevi scambiato la maglia con qualche giocatore.
No, ma certo. Allora, all'andata la scambiai con Pogba.
E vale tantissimo. Noi, a me, Simone, soprattutto, non so Alberto, ma vale tantissimo. Detto qua.
E al ritorno con un altro scarso, che si chiama di nome Gianluigi, forse voi sapete di chi sto parlando.
Quel giovanotto che gioca in porta, soprattutto.
Quel giovanotto e gioca ancora in porta, sì, sì, sì. Sì, la scambiai con lui, quindi al ritorno presi la maglia di Buffon e all'andata. Ma la cosa che mi piace di più pensare è che Buffon e Pogba hanno la mia. Che non è... Cioè, sai, io ho la loro, meraviglioso, ma loro hanno la mia, è incredibile, capito? Il calcio ti dà delle gioie a volte incredibili, però sì, no, mi sono preso due maglie abbastanza pesanti, sia all'andata che al ritorno.
Ma nello spogliatoio avevi detto ai tuoi compagni, ragazzi, quelle maglie sono mie, o invece è nato così in automatico, a fine partita?
Io a fine primo tempo, mi ricordo all'andata, parlai con Pogba, gliela chiesi, e al ritorno lo stesso. Nel primo tempo andai da Buffon e gli dissi, tra l'altro mi disse, dopo la settimana che ci hai fatto passare all'andata, te la do per forza, mi disse proprio così, mi mise le manone sopra le spalle, mi accompagnò nello spogliatoio a fine primo tempo, mi ricorda, è un signore, un giocatore da altri tempi, in campo, era gran carisma, anche in quella situazione io ero l'ultimo arrivato, invece fu umilissimo, vabbè, si parla del niente, un giocatore immenso, quindi,
Simo.
Però sì.
No, volevo chiedere a Leonardo, ritornando un po' sull'attualità,
sì.
la prima partita della ripartenza dovrebbe essere, quantomeno, aspettiamo l'ufficialità, Juventus-Milan di Coppa Italia. Ecco, secondo te giocarsi una partita così importante da dentro fuori, subito, dopo tre mesi di pausa in un periodo in cui non ti fermi mai, quanto è difficile?
Ma sai, ora... Il peso psicologico della partita, secondo me, lo sentiranno molto meno, perché ci sarà comunque la voglia di rigiocare, la voglia di odorare l'erba, no? Quindi, e poi è una partita secca, quindi è un episodio particolare. Alla fine, secondo me, sarà meno difficoltoso di quando invece, come al solito, la prepari per tante settimane, ci pensi, sai l'importanza. Dopo tutto quello che è successo, insomma, tante cose nella nostra vita sono passate in secondo piano, no? Penso anche un calciatore si renda conto di cosa può succedere. Una partita di calcio, che è una partita importantissima, sicuramente è al di sotto, no, della gravità delle cose che sono successe, però c'è tanta voglia poi di rigiocare a pallone, proprio di rifare la partita ufficiale. Quindi anche lì chi avrà più voglia e chi sarà più, speriamo noi, chi sarà più lucido.
È bellissimo, lo speriamo noi comunque, te lo dico, è bellissimo.
Ascolta, che ti devo dire? Io so così, ho detto toscano, eccetera, ho giocato a pallone, però non mi levate la Juve, purtroppo è una passione troppo forte per me.
La capisco benissimo. Alberto, hai ancora una curiosità per Leonardo?
Sì, un'ultima al volo, una domanda secca. Sì. Tu preferisci De Ligt o preferisci Demiral?
Sai, Demiral, ti dico proprio la sincera verità. De Ligt lo vedo un gran giocatore, forza sulle gambe, però come diciamo che io mi ci vedo di più, ecco, io come giocatore mi piace molto di più Demiral, a me, poi sai.
Ringraziamo poi Alberto De Marco per essere stato con noi, grazie Alberto, ci vediamo venerdì prossimo. E io, Leonardo, ho ancora una curiosità.
Ciao Alberto.
E ti dico, ci è arrivato un messaggio. Icardi, nome per la Juventus. Tu Icardi l'hai marcato. Io, onestamente, da esterno, lo rivedo tantissimo in David Trezeguet. Secondo me lui è quell'attaccante che attacca il primo palo come David. Ha quel colpo di testa che è incredibile. Cioè, mi viene quasi da mimarlo, perché anticipa il difensore, non lo vedi, lo perdi, lui è sul primo palo e ti fa
bene,
gol.
A me me l'ha fatto. Ecco.
Come marcare un giocatore del genere e lo vedresti nell'attacco della Juventus?
Ascolta, un giocatore del genere è fastidioso. Ti spiego perché. Perché magari te lo marchi bene per 85 minuti. E lui non tocca una palla, no? Sta fermo lì, non si muove tanto, e poi però quando è il momento, c'ha il fiuto, si trova al punto giusto, al momento giusto, la butta dentro. Come Trezeguet. Trezeguet forse, secondo me, era più spettacolare nelle conclusioni. Trezeguet come calciava, come la impattava, faceva gol, prendeva sempre la porta. Icardi è già diverso, secondo me, a livello tecnico. Per la Juve ovviamente avere un finalizzatore di questo tipo, d'area di rigore, insomma, sai, un giocatore del genere che comunque fa sempre tanti gol, fa comodo a qualsiasi squadra, una squadra come la Juve che insomma fa un gioco di inserimento, sarebbe molto utile. Non so se sta simpatico a tifosi della Juventus, però.
Ma secondo me quando poi la butta dentro sta
bravo, ho capito che ti voglio dire, bravo, alla fine se la butta dentro ci diventa simpatico subito, quindi va bene così.
Simo?
Ma che tipo di attaccante è più difficile da marcare, Leonardo? Quello che magari 85 minuti sparisce o quello che
no, quello che si muove
in incontro, sai,
che si muove
veramente,
che si muove. Tiene... Io ho marcato Higuain e credimi contro movimento ogni 30 secondi ti distruggono, no? Ti distruggono perché c'è il momento che ti prendono quel metro e ti fanno gol. Magari Icardi, uno come Icardi lo marchi meglio. Poi magari ti fa gol anche lui, però fai meno fatica durante la partita, capito? Attaccante di movimento ti uccide, ti devi far aiutare da compagni di reparto, poi con le diagonali, con le raddoppio della marcatura, però è molto, io preferisco l'attaccante grosso, fermo, che quello che si muove, ti uccide proprio.
Sì, immagino. Leonardo, posso dirti che è stato veramente un grande piacere? Di solito questo momento si dice una frase scontata, no? Però mi sembrava veramente di conoscerti da sempre, invece ci siamo scambiati qualche messaggio al massimo. È stato veramente un grande piacere.
Grazie, mi fa tanto piacere, grazie mille, davvero.
Ti auguro un grande in bocca al lupo per il tuo ritorno in campo. Aspettiamo la tua maglia e perché no, se passi da Torino ti conosciamo molto volentieri.
Ma guarda, ricambio col cuore, appena darò l'annuncio che trovo la squadra e appena la indosserò ve la mando, sicuro.
Grazie di cuore, Leonardo.
Grazie a voi, ragazzi.
Buona serata.
In bocca al lupo.
Grazie mille, altrettanto. Ciao.
Simo, ci ha raccontato un sacco di aneddoti, perché comunque lo scambio di maglietta è qualcosa che per noi è un sogno, cioè insomma, in quella Juve lì, Buffon, Dybala, Pogba... lui forse non ha giocato contro Mandzukic perché era squalificato, se non sbaglio, prima al ritorno, e nella prima partita aveva giocato Zaza, se non ricordo male. Comunque sì, ma è bello sentir parlare comunque chi ha giocato, chi ha marcato, eppure dire noi, perché la passione della Juventus c'era sempre. Non male, è raro comunque.
Ma mi sembra sia evidente, ma anche qualcosa in più la sua passione, no? per questi colori. e quindi questo comunque va non può a risaltare in quelle che sono le sue parole. Tra l'altro Camino ha una notizia delle ultime, che la partitella della Juve prevista per le 21:45 è stata anticipata. Si sta svolgendo in questi minuti e quindi lo stadium ha riaperto, ecco, ha riaperto.
Va bene, anche questa notizia fa bene, ragazzi, fa bene. Siamo pronti. Quindi ultima ora, ha riaperto lo stadium, si sta giocando. Chissà se ci aggiornerà la Juventus anche sul risultato dell'amichevole. Insomma, è sempre calcio, sarebbe bello vederlo, anche se è un amichevole. Simo, noi è arrivato il momento del break, quindi a tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo è Social Club by Night. Io sono Camillo De Michelis. Ancora un grazie in regia a Manuel Moroni qui con me. È un collegamento, è in collegamento, ecco, l'abbiamo beccato, Manu, l'abbiamo pizzicato,
stavo prendendo il cavo del computer, mi avete beccato.
L'abbiamo pizzicato che stava facendo qualcosa al computer Simone di noi, da casa di noi. Simo, ci hai dato la notizia che si sta giocando in questo momento, comunque risentono l'odore dell'erba e l'odore dell'erba dello stadio, quindi tra una settimana saranno lì che si scalderanno, pronti a entrare in campo.
Sì, tra una settimana, forse stanno terminando il riscaldamento, perché dovrebbe essere
l'orario. È il momento delle punizioni, Simo, solitamente.
Esatto, sì, l'orario al momento non sembra quello pensato per le gare di Serie A, quindi 21:45, ma pare che possa essere 20:30, 20:45, comunque più o meno a questo orario qua saremo veramente a ridosso, ultime conclusioni e poi tutti i nuovi riti per la ripartenza, ecco, perché l'ingresso in campo sarà diverso, non ci saranno i bambini, insomma tutte cose che abbiamo visto in Bundesliga che verranno applicate anche qua.
Assolutamente sì, ci arrivano messaggi anche sulla nostra diretta Facebook. Costantino è carichissimo, ci sta seguendo, ci scrive anche Salvatore da Parigi, insomma c'è scritto Valerio che ha subito azzeccato il nome del nostro ospite precedente, Leonardo Blanchard. Tra poco ci metteremo anche in collegamento con il nostro prossimo ospite, magari cerchiamo anche di farlo indovinare ai nostri ascoltatori al 340-54-25324. È un portiere, quindi questo è già un ottimo indizio. È un portiere che ha fatto la trafila nel settore giovanile della Juventus, si punta tanto su di lui, lo scorso anno Under 23, poi adesso ha fatto anche una stagione fuori dalla Juventus, quindi anche per temprarsi un po', perché non è facile, soprattutto nel ruolo. Il portiere, e chiederemo molto della difficoltà del ruolo, tu sai benissimo, Simo, che io non farei mai fare a mio figlio, qualora dovessi avere un figlio maschio, il ruolo del portiere, perché è delicatissimo, sai.
Sì, anche a livello mentale.
E a livello mentale è una partita tutta sua. Sì. Ho visto, Simo, ti ho mandato anche gli highlights, te l'ho mandato oggi pomeriggio, della partita Real Madrid-Juventus, dove poi ci qualifichiamo per Berlino. Ecco, lì Buffon ha vissuto una partita tutta sua, anche nelle esultanze, al gol di Morata, tutti si stringono, tutti si danno una mano, tutti ci sono tranne il portiere, che è lì da solo, che deve difendere la sua porta, è lì da solo che vive una partita nella partita. Infatti Gigi al fischio finale non va dai compagni, ma si gira verso i tifosi, perché è una gioia come se avesse segnato lui. Però in pochi ti dicono bravo il portiere, anche nei rigori, se magari qualcuno, un portiere parla al rigore, si dice l'ha tirato male l'attaccante, molte volte si dice ha centrato il portiere, raramente si dice che grande parata.
Certo, ma sai, è un po' lo scotto che devono pagare, no? In questo ruolo qua è chiaro che è qualcosa di particolare, ma quante cose sono state scritte sui portieri, fra libri, fra modo di approcciare e modo di allenare, perché comunque si allenano in modo particolare i portieri, e non è facile perché devi tenere una concentrazione incredibile per 90 minuti. Non è facile restare sulla cresta dell'onda come fanno i grandi portieri, come ha fatto Gigi Buffon, che ormai sono più di 20 anni che se non domina per tutti i 20 anni, ma quasi, le scene da questo punto di vista. È un ruolo davvero particolare. Sono anche curioso poi di chiederlo anche al nostro ospite, perché un ragazzo si spinge a voler fare questo ruolo?
Sì. Ecco, ma gli chiederemo tutto, abbiamo tante domande per lui, ce le siamo anche segnate prima dell'inizio della trasmissione. Ti chiede invece qualcosa per quanto riguarda il calciomercato, perché ci scrivono: fareste lo scambio Rugani-Under?
Ma sai,
te la giro ancora più difficile, Under o Kluivert?
Questa è ancora più difficile. Allora, partiamo da Rugani-Under. Rugani è il quinto difensore, è inutile nasconderlo, e l'ultimo ha avuto poco spazio. Forse se non ci fossero stati infortuni, che comunque vuoi non vuoi, non capita spesso che in un anno si rompano il ginocchio, comunque che stiano fuori per così tanto tempo due giocatori nella stessa porzione di campo. Quindi è stata un po' una sfortuna della Juve, e difficilmente insomma si trova spazio un giocatore come Daniele Rugani, che è il quinto della linea difensiva. Quindi sai, spostare trasferire, insomma avviare una trattativa per un giocatore come Daniele Rugani, che da te non trova tanto spazio, per portare comunque un calciatore che può essere utile alla causa, perché sia Under che Kluivert lo possono essere, ma hanno comunque ad aggiungersi in una porzione di campo dove probabilmente gli esterni servono. Sì. Perché gli esterni servono, e sai, io credo che possa essere una soluzione ottimale. Fra Under e Kluivert, guarda, forse Kluivert potrebbe sposarsi meglio con
è un esterno puro,
le volontà di Sarri, ecco, con quello che vuole Maurizio Sarri in campo. Allo stesso tempo ti dico che Under anche ha dei colpi incredibili, soprattutto quando tira, però è un po' più particolare come giocatore, ecco. Forse ti dico Kluivert tra i due.
Under è più forte, Kluivert è più funzionale, io la vedo così, nel senso che Kluivert difende, Under no.
Forse Under anche,
e se hai Dybala Under rischia di essere un doppione.
Esatto, rischi di averne due che non dico, cioè vanno un po', no, a diventare quasi l'uno l'alternativa dell'altra. Poi è chiaro che tra due, no, Dybala si è un altro livello, quindi forse per questo motivo si andrebbe più su, sarebbe più logico andare su Kluivert, però è uno dei discorsi in ballo, insomma. Juve e Roma sono società amiche e quindi chiacchierano.
Simo, è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite. Io passo la palla a te, perché quando si parla di giovani è giusto che lo presenti.
Ma io sono contento di avere come ospite un giocatore che ha da poco, tra l'altro, rinnovato con la Juventus il suo contratto, che ha avuto una bella storia lunga passando per il settore giovanile, non solo della Juventus. È in prestito al Piacenza, ha giocato questa stagione lì, e quindi diamo il benvenuto su Radio Bianconera. Tra l'altro è il suo compleanno.
Infatti ti aspettavo lì, gli facciamo anche tantissimi auguri di buon compleanno.
A Mattia Del Favero, giocatore del Piacenza in prestito dalla Juventus. Ciao Mattia, benvenuto e tanti auguri.
Tanti auguri Mattia.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Simo.
Mattia, io parto col chiederti, andiamo un po' sull'attualità, come stai? Perché tu hai avuto quest'anno, hai fatto un'ottima stagione, però hai avuto qualche problemino fisico di troppo. Come stai proprio dal punto di vista tuo della salute?
Sì, diciamo che ho iniziato un po' prima la quarantena, mettiamola così. Però adesso bene, insomma, ho avuto questo piccolo problema alla spalla a gennaio che di fatto mi ha fatto rientrare due giorni prima della chiusura di tutto, quindi da un pochino che sono fermo, e adesso mi alleno come riesco, e sono a casa mia a Firenze, quindi alleno il fisico, diciamo, più che la parte tecnica, e aspettando insomma di vedere un po' come si evolvono queste situazioni.
Mattia, invece io ti faccio una domanda per quanto riguarda ruolo. Ne abbiamo parlato prima, non è facile fare il portiere, perché vivi una partita nella partita, devi essere bravo a essere sempre concentrato, magari ti arriva un unico tiro in porta e non puoi sbagliare, e insomma volevo chiederti quanto è stato anche bello e ti ha aiutato a allenarti con portieri tipo Buffon, Szczęsny, comunque allenarti con la prima squadra della Juventus, che penso ti abbia aiutato tanto.
Guarda, non saprei neanche descriverti quanto mi può aver aiutato, perché veramente tutto il settore giovanile, poi finire diciamo con loro, ti rendi conto di quanto ti è entrato nel tuo bagaglio, di quanto ti hanno dato, sia gli allenatori che ovviamente sono più preparati del mondo, i portieri neanche ve lo sto a dire, sapete benissimo come sono, quindi insomma ti dà veramente tanto, una grossissima mano, e mi ha aiutato veramente tanto, me ne sono reso conto andando via quest'anno, diciamo, di quanto mi è tornato utile questo percorso nel settore giovanile e un po' a contatto con la prima squadra.
Mattia, Simo, concludo solo il discorso. Si dice che il rapporto tra Buffon, Szczęsny e proprio il trio di portieri sia strettissimo, che vadano proprio d'accordo anche in allenamento. C'è qualche aneddoto magari che hai visto che ti fa piacere raccontare?
Ma guarda, sinceramente era... ogni allenamento, cioè, si potrebbe essere un aneddoto, perché veramente era un gruppo di portieri molto 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 unito, e non saprei tirarne fuori uno, perché veramente ogni allenamento la cosa bella è che appunto c'era divertimento. Quando lavori duro col divertimento raggiungi livelli triplicati rispetto a quello che potresti fare normalmente, e quindi praticamente era ogni allenamento così, perché c'era veramente un bello spirito scherzoso e allo stesso tempo lavorando duramente, quindi era veramente un bellissimo gruppo, molto.
No, volevo chiederti, Mattia, visto che hai citato, no, quanto sia stato importante per te l'esperienza alla Juve per quest'anno, come ti sei trovato quest'anno, come è andata l'esperienza con il Piacenza, e insomma se ci puoi insomma raccontare anche, no, quella che è la tua idea per il futuro. Ecco, hai appena rinnovato il contratto e penso tu voglia, no, anche provare in una categoria superiore.
Sì, questa stagione diciamo che è andata molto bene finché c'è stata la possibilità. Sono contento, alla fine è il mio primo anno vero fuori da mamma Juve, come mi è stata definita negli ultimi tempi, e quindi sono contento. E per quanto riguarda l'anno prossimo, ancora è presto per dirlo, sicuramente sono una persona molto ambiziosa, quindi mi piacerebbe provare ad andare un po' sopra, però vediamo come si evolvono le situazioni e quello che viene fuori, insomma.
Mattia, invece io sempre ti chiedo un po' di mamma Juve, perché è giusto, immagino che in tanti te l'abbiano detto. Insomma, hai magari in allenamento come parare i tiri, non lo so, di Dybala, di giocatori veramente fenomenali? Magari qualcuno ti stupisce, magari che noi non ci aspettiamo che ha un tiro incredibile, che magari vuoi dirci, perché immagino che tu ne abbia parati tanti di tiri di comunque di questi campioni.
Di sicuro me ne è arrivati più dentro la porta che quelli che ho parato.
Ma perché sei troppo modesto, qua sei troppo modesto, perché non ti esalti, insomma. Secondo me è anche il ruolo del portiere che non vi fa esaltare, insomma.
No, con loro è difficile esaltarti. Ti esalti perché la prima volta che ne sbagliano mezzo vuol dire che non è sotto l'incrocio, ma è un pochino sotto, e quindi fai una bella parata. Il problema è che tutti gli altri sono perfetti. Però ti dico, ne ho visti passare veramente troppi di fenomeni, quindi... Uno che mi ha sorpreso veramente tanto, anche se ero molto più piccolo, è stato Quagliarella. Quagliarella mi aveva sorpreso veramente tantissimo, ero proprio piccolino, avevo 15-16 anni. E parlando più del presente, faccio fatica veramente a trovarne uno che non calciasse perfettamente, con una forza allucinante, senza sbagliarne mai uno. Dybala veramente clamoroso, ma anche Douglas Costa, Mandzukic, Higuain, Ronaldo, proprio tutti in modi diversi. Ti rendevi tanto conto di come ognuno spostava il piede in un modo piuttosto che in un altro, di come Dybala ti guardava sempre fino all'ultimo e riusciva sempre a cambiarti il piede per spostarti la palla dalla parte opposta. Faccio ancora adesso fatica a capire come poteva fare, ma lui quello riusciva veramente in una maniera...
Bello,
fantastica.
Ma ti dico che è bellissimo solo ascoltarti.
Scusa Cammy, ma sai che nelle parole di Mattia rivedo un po' quelle di Stefano Sorrentino una volta in zona mista, quando subì appunto un gol di Dybala, che veramente raccontava questa sua capacità di non farti mai capire fino all'ultimo quale sarà il suo tiro, come sarà, dove andrà. È una qualità incredibile quella di questo giocatore, di questo tipo di giocatori. E dicevo appunto che in quelle di Mattia rivedo le parole di Sorrentino, quindi insomma tante incongruenze, ecco.
Ma io ti dirò, li vedi anche dalla TV, giocatori che appunto si destreggiano bene con la palla e tutto, anche a tirare nello stesso modo magari in cui lo fa Dybala. Ma tu Dybala, quando sei lì davanti a lui, vedi proprio lui che magari apre il mancino per aprirtela, mentre la palla sta, cioè, si sta già avviando, lui lo chiude. Cioè, certo, è una frazione di secondo che è impossibile
da calcolare, sì.
Questo io volevo dire, prima quando ci hai detto Quagliarella, io ero molto piccolo, 15-16 anni, mi sono immaginato io a 15-16 anni, ho detto, pensa Mattia che parava i tiri di Quagliarella, io forse probabilmente attaccavo già la figurina di Quagliarella nell'album. Questo fa capire che comunque hai avuto un'infanzia bellissima, permettimi di dire questo. A parte le mie battute, volevo chiederti, il ruolo del portiere è sempre molto particolare perché non si prende quasi mai realmente i meriti. Perché avete sempre questa sfortuna che si dica o il rigore l'ha tirato male o vi ha centrato e quasi mai si dice che grande parata, e poi sono tutti lì invece che vi aspettano al primo errore, perché è difficile. Questa è la difficoltà del ruolo, ma anche la responsabilità, e si dice anche quello che serve essere un po' pazzi per fare il portiere, perché serve un carattere infinito, una personalità immensa. E volevo chiederti, nella tua cameretta, a chi ti ispiravi? E soprattutto adesso che comunque li conosci, li hai vissuti, qual è la tua, secondo te chi è il portiere più forte o uno dei portieri più completi? Ecco, magari non più forte, che magari non vuoi dirlo, ma il più completo.
Ma allora, per quanto riguarda la prima parte, diciamo, è quasi appunto questa malattia di pazzia che ci può essere dentro nei portieri. Quasi mi piace quando la gente fa una bella parata e ti comincia a dire vabbè, ma ha tirato male lui. Cioè, mi diverte sta cosa, sentire la gente che butta giù l'attaccante piuttosto che esaltare il portiere. E io mi faccio una risata, perché tanto
siete abituati,
è quello che devi sapere. Sì, ma quello ormai ha voglia. Però capito, se dentro di te sai che hai fatto una cosa giusta o sbagliata, perché delle volte anche le cose sbagliate magari la gente non lo vede, perché magari è un errore tecnico, magari non succede nulla, però tu lo sai che cosa sbagli. E quindi quando succedono queste cose, insomma, mi ci faccio una risata sopra e lascio perdere. E, per quanto riguarda il resto, beh, da piccolino ho sempre ammirato e seguito Buffon, come ho più volte detto, e infatti allenarmi con lui è stato veramente un sogno che si realizzava. E, però devo essere sincero che anche quando è arrivato Szczęsny ho visto un altro portiere veramente... non direi i suoi livelli, solo perché Buffon ha fatto la storia del calcio mondiale, ma obiettivamente io vedo un portiere fortissimo che sta tranquillamente ai livelli di Buffon. Ecco, mi ha impressionato veramente tanto, perché ovviamente lo conoscevo, lo seguivo, però vedendolo da vicino mi ha veramente impressionato, sì, veramente tanto.
No, mi ricollego, perché noi ne abbiamo parlato spesso, Cami, chi meglio di lui può dirci, secondo te, Mattia, la top 5 dei portieri in giro per l'Europa, perché ci abbiamo messo dentro Szczęsny, forse non nei 3, ma nei 3, nei 5, insomma, tu chi metti la tua classifica dei migliori portieri in giro per l'Europa?
Guarda, io sinceramente li metto tutte e due. Buffon lo metto primo, perché per me è veramente un mito, cioè... per tutta la carriera, per tutto quello che ha fatto, per me è e rimarrà sempre il numero uno. Vedo molto bene Ter Stegen, sinceramente molto, mi piace molto.
Hai visto?
E qua fai sorridere Simone, perché gli piace tanto. Io dico che a volte battezza un po' troppo il tiro, ecco, l'unica mi permetti di dire solo quello.
Sì, io sinceramente, vedendolo ovviamente da fuori, l'ho visto un paio di volte in riscaldamento, ma sempre dalla tribuna, più che altro per l'esplosività che ha, magari secondo me potrebbe tranquillamente aspettare tante situazioni, perché è talmente veloce che non ha quasi bisogno di anticipare il tiro. Però credo anche che sia un po' il modo di allenare, insomma, come diverso dall'Italia, ecco, mettiamola così. Ognuno ha le sue caratteristiche, è giusto che sposi la propria causa, diciamo. Quindi sicuramente se lui trova vantaggio in quello che fa, così, e sembra che lo trovi, è giusto che lo faccia. Però anche coi piedi ha una sensibilità proprio, veramente è completo. E come lui, come Alisson, un altro che stimo enormemente. E però io, diciamo che dietro loro tre ci metto tranquillamente Szczęsny. Il quinto, personalmente mi è sempre piaciuto tanto De Gea, anche se ho visto un po' più in difficoltà nell'ultimo annetto, però secondo me è tranquillamente uno che può... Anche Oblak, sì, anche Oblak.
Io vi faccio un nome, forse sottovalutato, sono tanti, non è facile, Mattia, poi qua anche su due piedi immagino non sia facile, Navas, secondo me, Mattia, te lo dico perché l'abbiamo rivissuta ieri, nella finale di Cardiff, nei primi tre minuti, quando para quel tiro di Pjanic, cambia completamente la partita. Sì. Fa una parata incredibile, incredibile, secondo me.
Sì. Ma non è l'unica che tra l'altro ha fatto in quella Champions, come in quelle successive. Sì, è vero, un altro che è vero, è sottovalutato, non si sa bene per quale motivo, forse perché gli è stato scelto Courtois davanti al Real, quindi di conseguenza è stato un po' screditato, però sì, è sicuramente un numero uno che si fa rispettare, ecco.
Mattia, prima di salutarti ti chiedo, tu sei rimasto, immagino di sì, in buoni rapporti con diversi tuoi compagni del settore giovanile della Juve, no? Immagino, sì. Li hai seguiti un po' in quest'annata con la Juve Under 23?
Certo.
Immagino che l'in bocca al lupo per la finale di Coppa Italia li seguirai ancora meglio.
Beh, ci mancherebbe, certo, posso farlo da vicino, diciamo, non ho problemi a tifare per loro, anche se eravamo in due gironi diversi, però spero per loro che ce la possano fare, perché se la meritano, sarebbe un bel riconoscimento.
Mattia, grazie davvero, perché non è da tutti comunque darci la disponibilità il giorno del proprio compleanno, quindi grazie, ci hai fatto tu un regalo a noi.
Esatto.
Ci mancherebbe, grazie mille a voi ancora,
tanti auguri, grazie.
Ciao Mattia, grazie.
Ciao.
Simo, questo va sottolineato secondo me, perché non in tanti ci avrebbero detto sì il giorno del proprio compleanno. Ragazzo gentile, disponibile e che ci ha fatto regalo a noi. Quindi insomma ringraziamo ancora una volta Mattia Del Favero. Simo, sì. È il momento del break, a tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Social Club.
Break al volo, un pit stop Ferrari, ridevamo con Manuel Moroni, ci stavamo perdendo in qualche chiacchiera, invece poi il tempo incalzava, insomma abbiamo fatto una corsa per arrivare qua allo sgabello, Manuel, lo sgabello tanto adorato, da Simone Di Noi, Simo!
Un pit stop Ferrari, ripartiranno anche la Formula 1, ragazzi, svio dallo sgabello.
Bravo, bravissima, ripartirà la Formula 1, anche lì qualche polemica, non è stata una settimana... È facile, anzi è stata una settimana dove il mondo dello sport ha lanciato segnali importanti e, come abbiamo già detto tante volte, lo sport è fondamentale anche per a volte far passare messaggi molto positivi, come a volte purtroppo capita, messaggi molto negativi.
Ma lo sai che è così, ma non solo il mondo dello sport, Cami, purtroppo va così e quindi non ci tocca che stigmatizzare determinati atteggiamenti e premiarne degli altri, ecco, però insomma va così, riparte anche la NBA, sì. È ufficiale, quindi saremo pronti noi che abbiamo questa passione a seguire veramente tre mesi di tutto, di qualsiasi cosa, tutto quello che è mancato negli scorsi tre lo vivremo nei prossimi.
Assolutamente, abbiamo già l'agenda fittissima, se non è per la Juventus c'è già tutto il resto, perché purtroppo abbiamo questa bella cosa che lo sport ci appassiona tutto, quindi che sì. Sia Formula 1, che sia tennis, anche se il tennis non si sa ancora le date della ripartenza, però che sia anche NBA, insomma noi tifiamo ed è una cosa bellissima, perché tifiamo, perché per i Lakers tifiamo, per la Formula 1 tifiamo, magari due squadre diverse, due piloti diversi, però tifiamo e comunque insomma siamo appassionati di sport e lo sport ci ha aiutato tanto. Simo, ti ho un po' interrotto per quanto riguarda Mattia Del Favero, per me è stata una grande scoperta, perché ripeto, non è da tutti darci la disponibilità il giorno del compleanno alle 8:30, quando magari poteva cenare o festeggiare con la famiglia, quindi lo ringraziamo tanto. Tu probabilmente lo conoscevi già, avevi avuto magari modo di scambiare qualche chiacchiera con lui ed è stata una conferma, immagino.
Sì, no, persona sempre gentile, disponibile, ma d'altronde, sai, questa parte è fondamentale anche nei giocatori, e anche se non sempre capita, questo va detto, però sempre è stato molto disponibile, d'altronde io l'ho visto crescere
nel settore giovanile della Juve, me lo ricordo in primavera, il primo anno alle spalle di Audero, il secondo poi con Audero che ha lasciato, ecco, la porta a lui, ma ottime risposte, no, è un signor portiere, poi anche adesso nel mondo dei professionisti si è imposto anche a Piacenza, poi è stato un po' sfortunato con questo
secondo
problemino.
Secondo me è stato modesto, sì, ma io me l'aspetto in Serie B il prossimo anno.
Ma ci sono attenzioni di squadre di Serie B, ora vedremo come sarà la Serie B del prossimo anno e quali squadre ci saranno e quali no, però ci sono attenzioni di club. Lui ha rinnovato adesso il contratto fino al 2022 e verosimilmente si sposterà per fare ancora un salto in più.
E diciamo ai nostri ascoltatori da casa che è difficile del portiere, proprio anche forse dell'attaccante giovane, è che è un ruolo dove devi dare risultati subito. Quindi se vai in Serie B e puntano su Del Favero deve rendere subito, perché se no ci sono allenatori che si giocano, tra virgolette, magari il posto, le ambizioni della società. Quindi il difficile dei giocatori da attacco e difesa è che l'attaccante deve dare subito gol e il portiere deve subito essere una saracinesca, perché se no c'è l'esperto, chi conosce magari la categoria da molti più anni, che dà magari più garanzie, perché conosce solo l'ambiente. Quindi questo
è un ruolo cruciale, importante, che fa la differenza.
Esempio, Simo Plizzani degli altri... non è partito titolare quest'anno nell'ultima di B, per dirla tutta.
Cioè, gli errori degli altri si possono rimediare con il resto dei compagni, l'errore del portiere non lo rimedia nessuno, ecco. Cioè, se sbaglia un attaccante qualche passaggio di troppo magari no, può andare nel dimenticatoio. Se il centrocampista sbaglia un movimento magari arriva o il compagno di reparto o il difensore a tappare il buco e finisce lì. Se il portiere sbaglia, anzi, se il portiere sbaglia poi va in mille replay magari anche ironici e divertenti e viene, no, bollato da questo punto di vista. Quindi è un ruolo veramente determinante e non è semplice e ci vuole grande forza mentale, ecco.
Saluto Alessandro che sotto la diretta Facebook mi saluta, saluto in tanti perché siete stati veramente tanti messaggi, dirette Facebook, insomma dobbiamo veramente cercare, e se non vi salutiamo non prendetevela. Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma, chiedono se facciamo vedere la partita Juventus contro Juventus, no, purtroppo no. Non la vede nessuno.
È come un allenamento.
È una sorta
un
comunque,
quindi privato.
Sembra un Villar Perosa privato, perché Juventus, esatto, contro Juventus sembra più o meno un Villar Perosa privato. Ci chiede Chiellini questa sera non gioca col Milan, giocherà lui o De Ligt? Io mi sono giocato Chiellini perché ho un'idea che Giorgio abbia una voglia matta di campo e sarà difficilissimo toglierlo.
Sì, sono d'accordo con te, anch'io andrei su Chiellini, allo stesso tempo però non lo vedo, onestamente non lo vedo nella doppia eventualmente, no, nel caso in cui si dovesse conquistare la finale, ecco, però alla prima è difficile da tenere fuori, no? Il capitano che si sta preparando e sta lavorando per essere pronto al 100%, poi ci sarà enorme alternanza perché sono difensori di altissimo livello che dovranno giocare tante partite in tempi ristretti, ci sarà enorme alternanza, però onestamente adesso ti dico venerdì Chiellini Bonucci.
Assolutamente, sono d'accordo anch'io. Ci fanno un'altra domanda, non si firmano, di fatto venerdì prossimo inizierà una nuova stagione, pensate che qualche giocatore che nella prima parte di stagione ha fallito possa riscattarsi, e se sì, secondo voi chi invertirà la rotta? Simo, secondo te chi invertirà la rotta?
Beh, non ti so dire chi, però che ci siano giocatori che devono riscattare o comunque farsi valere in questa seconda parte, ce ne sono e forse anche no, qualcuno. Io ti metto uno su tutti, Bernardeschi, che si gioca al momento è molto probabile la sua cessione, però chi lo sa, magari in questi mesi può far cambiare idea alla squadra ovviamente, alla squadra tecnica e alla società. Ti metto dentro anche Rabiot, che ha fatto una prima parte di stagione non di alto livello,
senza picchi.
Sì, vero, molto, un andamento costante e spesso anche tendente verso il basso, ecco. Principalmente ti dico questi due, poi cioè, ci sarebbe magari da dire anche Douglas Costa, però come fai a dire Douglas Costa?
È troppo
Costa
forte per gioca, dire invertire la rotta. Gioca,
ti spacca la partita, fa la differenza sempre comunque, che le sue mancanze sono solo esclusivamente dal punto di vista fisico, quindi lui non deve riscattarsi, ma deve... Non so neanche se si possa veramente fare qualcosa a livello concreto per evitare questi infortuni, se non augurarsi insomma che possa andare al meglio. Forse principalmente ti direi Bernardeschi e Rabiot.
Sono d'accordo.
Gli altri non c'è da riscattare, ecco, cioè magari da confermare o da chiudere.
Sono d'accordo con te, Simo. Aggiungo un nome, ma non riscattarsi. Però ti dico, io ho voglia di vedere un calciatore in particolare, e il nome è Aaron Ramsey. Mi aveva fatto venire, come si dice, l'acquolina in bocca, visto che siamo in orario di cena.
Sì.
Perché le ultime tre partite, allora, con la Spalla ha fatto un gol bellissimo. Con Lione, quando è entrato lui, comunque la Juventus ha fatto qualcosa dopo, vabbè, il niente di prima, quindi dici non era difficile da fare. Con l'Inter ha fatto gol, ma non solo gol, perché ha fatto gol, assist, non riesco a chiamarlo assist perché tutto quello che ha fatto poi Dybala, certo, è un piacere per gli occhi, però comunque era nel vivo dell'azione, mi sta piacendo tanto, quindi da lui ho voglia di vedere quel tipo di Aaron Ramsey, quindi lui e anche Douglas Costa lo metterei in questa categoria. Sì, ma siamo quasi in chiusura, quindi è arrivato il momento, perché siamo quasi al gong, e io mi sono tenuto una sorpresa che non ho rivelato nemmeno a te, ma adesso chiederò l'aiuto di Manuel, che non sa. Mi sono tenuto questa cartuccia e chiederò a Manuel, allenatore della regia, di partecipare qua in diretta, vedremo cosa ci dirà, alla Social Club Cup. Quindi Manuel, adesso ci devi dire se ti dobbiamo iscrivere nell'ultimo posto vacante alla Social Club Cup. Aspetta, sta arrivando Manuel. Non lo sentiamo, un attimo, c'è suspense nell'aria, ecco.
Senti?
Sì, ora ti sentiamo.
Spiegami perché non ho seguito.
Ecco, questa è un bocciato. La defaillance importante in diretta, ma il bello della diretta. Manu, due sfidanti, 5 domande totali. Chi arriva prima a 3 passa al turno. Saranno dai 32esimi di finale fino alla Coppa. Quindi te la senti di accettare questa sfida? Io so che tu le sfide le accetti, quindi io ho questa mente idea che sarà un sì. Non ti abbiamo sentito?
Come posso tirarmi indietro?
E allora segnato, iscritto, l'ultimo posto vacante per la Social Club Cup sarà non la regia, ma Manuel Moroni, che scende in campo e cercherà di vincere il premio, perché è un premio importante non solo per la Magic Box di Radio Bianconera.
Detto così, scendi in campo,
ma perché potresti essere il primo campione del quiz di Radio Bianconera. Nell'almanacco ci potresti essere tu come numero uno, quindi è carico. Manuel, secondo me da stasera suonerà dischi, ma studierà anche Radio Bianconera, farà una bellissima accoppiata. Sì, ma invece mancano pochi minuti, abbiamo parlato di calcio, abbiamo secondo me scoperto, perché io non ci avevo mai parlato, tre persone con grande disponibilità, e li ringraziamo, e sto parlando di Davide Lanzafame, Leonardo Blanchard, che mi sembra di conoscerlo da una vita, e anche Mattia Del Favaro, che il giorno del suo compleanno ci ha dato la disponibilità. È stato molto bello parlare con loro.
Sì, sicuramente, non sempre trovi, personalità, ma ti dico persone così disponibili e disposte a venire incontro e ad aprirsi anche, no? In quelli che sono i loro racconti, le loro storie passate e anche future, come nel caso, no, di Blanchard, di Del Favaro, ma dello stesso Lanzafame, che insomma ci ha raccontato un po' un suo eventuale sogno. No, siamo molto contenti e li ringraziamo nuovamente per la loro disponibilità, per il loro tempo e le loro parole.
Sì, ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto, ringrazio Manuel Moroni. In chiusura ti chiedo, Simo, è pronta la pasta o hai già mangiato?
No, non ho mangiato, ho lavorato prima,
durante
e probabilmente anche dopo.
E poi Manuel ci dice la pasta di sera no, quindi io da persona che non rispetta il tipo di regole solo dal punto di vista della cucina, vado con una pizza leggera dopo, quindi è facile, così rimane tutto sullo stomaco e domani ci toccherà fare addominali. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Social Club by Night torna venerdì prossimo 19:30, 20:30, perché ci sarà la partita di Coppa Italia, si tornerà a giocare all'Allianz Stadium, Juventus contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Grazie e noi torniamo lunedì mattina 10:11 con Social Club. Grazie Simo, ciao.
Ciao ragazzi, un saluto.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.